Mi chiamo Sofia. La mia vita fino a poco tempo fa si misurava in prima e dopo. Il prima era un veleno lento, una relazione che mi aveva tolto la voce, le amicizie e persino la percezione del tempo. Mi ero convinta che la felicità fosse una moneta che spettava agli altri. Quando lui se n'è andato dopo aver saputo della mia gravidanza, non ha portato via solo la mia fiducia negli uomini, ha portato via la mia certezza di meritare amore, la mia capacità di affidarmi, la mia leggerezza. Nel dopo invece c'era solo Leo, il mio dolce e sensibile figlio, che a 5 anni sa già leggere i silenzi meglio di chiunque altro. È la mia luce, il mio motore, ma crescere un bambino da sola è una guerra gentile che si combatte ogni giorno, senza tregua. Mi ero costruita muri solidi, nessuno entrava e nessuno usciva. La mia vita era il laboratorio, la casa, mio padre Ezio e poco altro. Poi un pomeriggio d'inverno al parco è arrivato Marco, un uomo quieto, mani grandi e sguardo che non imponeva nulla. Mi parlò per la prima volta dopo che Leo cadde dallo scivolo e lui gli tese la mano. «Tutto bene, campione?» Fu il tono, più che le parole a colpirmi, la calma, la misura. Mi offrì un caffè e io lo rifiutai. Lo ringraziai con un sorriso stanco e tornai al mio posto. Eppure, tornando a casa, pensai a quell'uomo sconosciuto che non aveva cercato di piacermi, ma di non disturbarmi. Da quel giorno cominciò a ricomparire, come se la vita avesse deciso di incrociare di nuovo i nostri percorsi. A volte era al parco, altre davanti alla scuola di Leo, con il solito bicchiere di caffè. «Ci rivediamo spesso», gli disse una mattina quasi per rompere il silenzio. «Forse perché i posti belli attirano le stesse persone». E io gli sorrisi, senza rispondere. Marco non cercava scorciatoie, parlava poco, ascoltava molto. Si fermava a guardare Leo disegnare nella sabbia, gli leggeva le etichette delle piante, lo aiutava a costruire torri di legnetti. Io lo osservavo da lontano e più cercavo difetti, meno ne trovavo. Era come se avesse capito che la strada per me passava per la porta più stretta, la pazienza. Quando mi chiese che lavoro facessi, risposi quasi con vergogna. Creo gioielli a mano, piccole cose che nessuno compra davvero, ma che mi tengono viva. «Deve essere un mestiere bellissimo», mi disse lui, e nel modo in cui lo pronunciò c'era rispetto, non pietà. Una sera lo invitai a entrare nel laboratorio. L'odore di metallo e cera, i barattoli di perline, la lampada che rendeva tutto dorato. E Leo seduto a terra, che infilava fili colorati in un braccialetto. «È per te, Marco», gli dissi, e lui lo prese e lo indossò con cura. «Mi porterà fortuna». Da quel momento capii che qualcosa stava cambiando, anche se facevo finta di non accorgermene. Quando Marco incontrò mio padre, la tensione era palpabile. Ezio è un uomo di altri tempi, è burbero, protettivo, convinto che la gentilezza sia un modo elegante di dire ingenuità. «Chi è questo?» mi chiese il primo giorno mentre Marco gli tendeva la mano. «Un amico», risposi. Ezio la strinse senza convinzione. «Ma vedremo». Eppure Marco restò. Riparò il rubinetto della cucina, portò la spesa quando io avevo troppo da fare e parlò con papà come si parla con chi non si vuole convincere, ma solo accompagnare. Una sera trovai Marco con Leo ed Ezio a tavola, intenti a montare un trenino elettrico. «Non funziona più», borbottava mio padre. «Ma proviamo insieme», rispondeva Marco. Io li guardavo e per la prima volta dopo anni quella casa mi sembrava viva. Nei giorni seguenti mi accorsi che la presenza di Marco aveva un effetto strano su di me. Non mi toglieva spazio, ma anzi me ne restituiva. Non si comportava da salvatore, ma da presenza costante. Non cercava di cancellare il mio passato, ma di starci accanto, come si fa con una ferita che guarisce meglio se non la si tocca troppo. Mi accorsi che, senza dircelo, stavamo costruendo qualcosa che assomigliava a una famiglia. Con l'arrivo di dicembre tornò anche la mia ombra. Il Natale era sempre stato per me un promemoria delle mancanze, delle parole mai dette, delle tavole a metà, dei sorrisi finti. Ma Leo cresceva e nei suoi occhi c'era un'aspettativa che non potevo ignorare. «Facciamo l'albero, mamma? Anche piccolo, ma con le lucine vere!» Ogni volta gli rispondevo «Vedremo!» Ma la verità è che avevo paura di sperare. Marco lo capì prima che glielo dicessi. Un giorno nel laboratorio mi chiese «Che odore aveva il tuo Natale da bambina?» «Arancia e legna», risposi in un attimo, «e canzoni di sottofondo». Il giorno dopo trovai sul tavolo un piccolo sacchetto, dentro un'arancia con i chiodi di garofano. Niente biglietto, solo il gesto. Fu come se mi avesse restituito un ricordo che credevo perduto. Papà, vedendomi sistemare qualche decorazione, finse di borbottare. «Finalmente ti è passata la malinconia?» «Sono solo lucine, papà». «Anche la luce è fatta di fili». Aveva ragione. I fili della mia vita, per quanto intrecciati, stavano trovando un ordine nuovo e per la prima volta dopo tanto tempo sentii di essere davvero a casa. Il lavoro per me è sempre stato un modo per non crollare. Quando le mani sono occupate, la mente tace. Passo ore a piegare il filo di rame, a scegliere le pietre, a sistemare chiusure minuscole. Mi piace pensare che ogni creazione contenga un pezzo di respiro, il mio e di chi lo indosserà. «Ma come fai a non perderti tra tutte quelle piccole cose?» mi ha chiesto un giorno Marco. «È semplice, basta non avere fretta». Lui ha sorriso e da quel momento ho cominciato a vedere le mie giornate come un intreccio. Leo con la sua energia contagiosa, papà con le sue manie e il suo affetto ruvido, Marco che si inseriva come un nuovo colore, senza coprire gli altri, ma rendendoli più vivi. Eravamo imperfetti, ma veri. Sabato siamo andati insieme al mercato di Natale. Leo voleva comprare una pallina con dentro la neve finta. Marco ne scelse una identica. «Così facciamo nevicare due volte», ha detto. Io li guardavo e sentivo quella leggerezza che credevo perduta, il piacere di appartenere a qualcosa, anche solo a un pomeriggio condiviso. Quando rientrammo, papà finse di essere infastidito. «Avete speso dei soldi per delle sciocchezze?» «Per i ricordi», risposi, e lui fece una smorfia. «I ricordi costano sempre cari». «Ma durano di più», disse Marco, e papà abbassò gli occhi come se avesse capito che non valeva più la pena discutere. Quella sera, mentre sistemavo i nuovi materiali, mi fermai a guardarli. Le pietre allineate, il rame che brillava sotto la lampada. Ogni gioiello nasce da qualcosa che si lascia modellare. Forse la fiducia è la stessa cosa. Un metallo che, se scaldato nel punto giusto, diventa docile e luminoso. Le giornate nel frattempo correvano veloci e dicembre sembrava più gentile del solito. Fu Marco a propormi di decorare la casa, un pomeriggio in cui il cielo prometteva neve. «Solo se mi aiuti con le luci», gli risposi. Affare fatto. Leo era eccitato come se stessimo preparando una missione segreta. Aprì scatole impolverate che non toccavo da anni, palline scheggiate, fili dorati annodati, vecchie foto infilate tra una ghirlanda e l'altra. Papà entrò in salotto brontolando. «Ma non bastava il presepe dell'anno scorso?» «Quest'anno ne facciamo uno nuovo», rispose Leo, con la sicurezza dei bambini che non conoscono la paura dei ricordi. Marco e papà finirono per lavorare insieme. Ezio teneva le luci, Marco cercava la presa. «Hai un cacciavite?» chiese. «In questa casa ne ho almeno 10, ma nessuno funziona», rispose papà. E per la prima volta lo sentì ridere davvero. Il suono mi arrivò addosso come una carezza. In cucina preparavo biscotti con Leo. Lui rubava l'impasto e rideva, e io ridevo con lui. Il forno diffondeva un profumo di burro e di arancia, lo stesso che sentivo da bambina quando mia madre mi insegnava a dosare la farina a occhio. Guardai Marco, seduto accanto a papà, intento a stendere le lucine. Dentro di me qualcosa si muoveva, come se avessi finalmente smesso di trattenere il respiro. Quella sera, quando le luci si accesero, la casa sembrò respirare con noi. Leo applaudì, papà si aggiustò gli occhiali fingendo di non essere commosso e Marco mi guardò in silenzio. «Grazie», gli dissi piano, Di che cosa? Di non avere paura del mio disordine. Lui sorrise e il suo sguardo mi fece capire che non parlavo solo della casa. La vigilia arrivò silenziosa, con un cielo color piombo e un vento che sapeva di neve. Dal laboratorio sentivo il suono delle stoviglie e il borbottio di mio padre che fingeva di non essere felice di avere la cucina invasa. «Attento con quel baccalà, lo stai annegando nell'olio», lo rimproverava Marco. «Ragazzo mio, il segreto è tutto lì», rispondeva Ezio, e ridendo gli passava un mestolo. Io apparecchiavo, Leo correva avanti e indietro con le posate, inventandosi regole precise: i cucchiai vicini ai grandi, i coltelli solo ai coraggiosi. Ogni gesto aveva un senso nuovo, leggero, come se il tempo avesse smesso di pesare. Il profumo di fritto, di legna e di pino si mescolavano nell'aria. Mi ricordava le feste di quando ero bambina, ma senza la malinconia che mi aveva sempre accompagnata. Quando Marco uscì dalla cucina con il grembiule addosso e la fronte imperlata di polvere, lo guardai e mi venne naturale sorridere. «Non cucinavi per me, vero?» «Per voi», disse semplicemente, «perché una casa senza profumo non è casa». La cena fu semplice e bellissima. Papà raccontò una storia di gioventù. Leo si addormentò sul divano con un biscotto in mano e Marco versò il vino con la calma di chi non ha bisogno di dire niente per esserci. Io osservavo i loro volti, la luce calda delle candele e sentivo dentro una pace che non ricordavo più. Non era gratitudine, era fiducia. Dopo cena, Marco restò accanto a me mentre sistemavo i piatti. Le mani si sfioravano per caso, poi restarono ferme, intrecciate. «Non so che cosa succederà domani», dissi. «Nemmeno io», rispose. «Ma so che ci sono». Guardai fuori. La neve aveva cominciato a cadere. Sul vetro si posavano fiocchi grandi e lenti e per la prima volta da anni non mi sembrarono freddi. Mi voltai verso di lui e mi uscì solo un sussurro. «Buon Natale!» E lui sorrise. «Finalmente lo è!» Leo nel sonno mormorò qualcosa e si girò. Papà russava piano in poltrona. Io chiusi gli occhi respirando quell'aria piena di vita e di calore. Quel Natale non era un traguardo, era solo un inizio. Non eravamo perfetti, eravamo noi. E per la prima volta dopo tanto tempo sentii di essere davvero a casa. E questo per me bastava.